Prego consiglieri di accomodarsi, che siamo pronti per iniziare il consiglio. Allora, chiederei al segretario di procedere con l'appello, grazie.
Actis. Ambrogio Giulio. Ambrogio Clotilde. Calcagno. Gandolfo. Garaventa. Giordana. Occelli. Pettavino. Portera. Racca. Rubiolo. Seliac. Tesio Paolo. Tesio Sergio. Assente. Villois. Zampedri. Assente. Quorum strutturale costituito, grazie.
Quindi possiamo alzarci per gli inni, grazie. Chiedo nuovamente ai consiglieri di alzarsi in piedi per ricordare l'emerito Presidente della Repubblica, Napolitano. Grazie per un minuto di silenzio. Grazie. Quindi direi di procedere con i riconoscimenti. Stasera ne ufficializziamo ben tre e quindi invito il sindaco a prepararsi. Incominciamo con l'associazione Le Nuvole e i suoi ragazzi. Lascio al sindaco l'elenco dei loro riconoscimenti ricevuti. Aspetta, microfono.
Il Consiglio Comunale si congratula con l'Associazione Le Nuvole e i suoi ragazzi per gli straordinari meriti conseguiti. Campioni nazionali di cheerleading FICEC Ancona 19-3-2023. Campioni interregionali di Show Dance Fits Torino 23-4-2023. Campioni interregionali Hip Hop Fits Torino 24-4-2023. Campioni europei di cheerleading, Cheer for All, Rimini 24-6-2023, campioni nazionali di cheerleading, FITS, Rimini 6-7-2023. Mi congratulo quindi.
La foto, se facciamo una foto per i giornali. Sì, sì, certo. Qualcuno che vuole dire qualcosa?
Facciamo dire tutti i nomi.
Almeno i nomi, certo. Almeno i nomi di coloro che fanno parte del gruppo.
Io sono Marco.
Io Chiara.
Gianfranco.
Davide.
Sara.
Thomas.
Davide. Davide.
Alex.
Isabella, grazie.
Grazie a voi che comunque portate in giro per l'Italia e anche per l'Europa il nome di Savigliano. Adesso c'è il secondo riconoscimento che è per l'astrofilo savigliano. Che è Roberto Bonamico, che prego di venire da questa parte.
Buondì. Il Consiglio Comunale si congratula con l'astrofilo savigliano Roberto Bonamico, a cui è stato intitolato l'asteroide 28.772 Roberto Bonamico per meriti conseguiti nelle osservazioni e negli studi sui corpi celesti. Prestigioso riconoscimento conseguito il 21 giugno 2023 a Flagstaff, Arizona, Stati Uniti. Savigliano, Consiglio Comunale, seduta del 28 settembre 2023.
Sentiamo se vuole dirci qualcosa.
Sì, due cose le dico. Allora,
Intanto vediamo che ci ha portato qualcosa, magari ci spiegherà anche
sì,
cosa.
Esatto, allora questa è la forma tridimensionale dell'asteroide Schiaparelli, dato che comunque Schiaparelli è stato uno dei più grandi astronomi italiani ed era concittadino nostro. In astronomia funziona tutto il contrario, nel senso che se uno scopre un asteroide non può avere il nome. Il nome viene dato da una commissione internazionale che decide in base ai meriti scientifici. E beh, ovviamente Schiaparelli ne aveva un sacco e quindi è montato su un... Quello era un bonsai d'ulivo, ulivo simbolo della vita, e gli asteroidi sono, diciamo, gli oggetti che hanno formato il Sistema Solare e che quindi hanno portato anche la vita sulla Terra. E, insomma, ho pensato di costruirlo. In quella piccola pergamenina sono i dati essenziali di questo oggetto, che in questo momento, così per curiosità, si trova a circa 500 milioni di chilometri da noi. È un asteroide che ha un'orbita abbastanza circolare, leggermente ellittica, non colpirà mai la Terra, come del resto neanche quello che hanno intitolato me, per fortuna, anche perché sarebbe una iattura gigante, insomma.
Grazie mille.
Col caro bollette non ci andiamo, comunque.
Congratulazioni.
Grazie.
E grazie anche della sua
Ringraziamo Roberto perché ha portato il nome di Savigliano in questo caso al di fuori del continente addirittura, quindi no, al di fuori, e anche al di fuori della Terra, ovvio, cioè terrare e planetario.
Del resto questa non mi aspettavo assolutamente, cioè è proprio arrivata così come un fulmine. Io non mi aspettavo nulla e invece c'è stata.
Sempre di cielo si parla, insomma. Di nuovo congratulazioni. Adesso procediamo anche al terzo riconoscimento. Invitiamo in questo caso il cavalier secondo cavallo a venire da questa parte. Ah, sì, sì, accompagnato, naturalmente accompagnato. Potete venire anche gli alpini presenti sono assolutamente graditi. Eccolo qua.
Ben trovato. Il Consiglio Comunale si congratula con il Cavaliere Secondo Cavallo per l'onorificenza di ufficiale, prestigioso riconoscimento del Presidente della Repubblica Italiana in considerazione di particolari benemerenze. Roma, 2 giugno 2019. Savigliano, Consiglio Comunale. Seduta del 28 settembre 2023.
Complimenti. Vuoi dire qualcosa?
Vorrei solo ringraziare il signor Sindaco, assessori, consiglieri. Grazie a tutti di questa cosa qua. Grazie. Viva l'Italia, viva gli alpini.
Assolutamente. Eccoci, sono sempre belli questi momenti perché comunque l'amministrazione ha titolo per ricordare e riconoscere coloro che in un modo o in un altro contribuiscono, diciamo, a far conoscere anche il nome della città di Savigliano. A questo punto chiedo al sindaco se ha delle comunicazioni. Prego.
Sì, grazie Presidente e buongiorno a tutti. Buonasera a tutti. Allora, abbiamo avuto un incontro in Alstom pochi giorni fa con indicazioni abbastanza incoraggianti per il futuro dell'industria che ha sede qui a Savigliano e quindi incoraggianti anche per quel che riguarda l'occupazione. Ci siamo segnati alcuni punti. I carichi di lavoro sono stabili negli ultimi anni con previsioni di consistente crescita nel medio periodo. Riapertura dei fabbricati di lastratura e verniciatura dopo 2 anni di chiusura per la realizzazione delle carrozze per i treni regionali in precedenza costruite in Polonia. Investimenti nei sopracitati fabbricati per l'innalzamento della capacità produttiva nei fabbricati di assemblaggio. Investimento per la realizzazione di impianti fotovoltaici che copriranno il 30% del fabbisogno energetico dello stabilimento, aumentando di conseguenza la quota di utilizzo di energie rinnovabili. Continuo trend di crescita a livello occupazionale, oltre 100 assunzioni negli ultimi 12 mesi. E se ne prevedono altrettante, con particolare riferimento all'area produttiva. C'è in progetto anche la realizzazione di un nuovo fabbricato per il collaudo del treno a idrogeno e si spera di poterlo realizzare in questo momento. Con queste prospettive la fabbrica si sente anche un pochettino stretta e vediamo se è possibile un allargamento come auspicano. Per quel che riguarda invece l'ospedale nuovo, lo studio Altieri è aggiudicatario del progetto ospedale nuovo, seguirà a breve la valutazione atti amministrativi della prima classificata. Sono state aperte in ultimo, dopo tutta la valutazione tecnica, sono state aperte le buste economiche e ci sono stati sensibili ribassi. A breve uscirà la delibera e quindi esprimo anche insieme all'assessore Rocco Ferraro, tutta l'amministrazione, tutti i consiglieri, la soddisfazione perché comunque si sta andando avanti in quanto ci eravamo ripromessi. Forse il fatto che il nostro ospedale nuovo sta andando avanti in maniera anche abbastanza così serena, non dico spedita, ma comunque sta facendo i suoi passi rispetto a tante altre situazioni simili che ci sono nel Piemonte, penso sia merito di tanti protagonisti, sicuramente della direzione dell'ASL, sicuramente del dottor Guerra, chi lo suo coadiuva, sicuramente delle nostre forze amministrative, questa amministrazione nella sua interezza, giunta e consiglio in continuità con la precedente amministrazione e anche degli altri 55 comuni con cui si è trovata un'intesa ormai da tempo e con una certa serenità stiamo consentendo a chi deve lavorare di andare avanti. Quindi c'è un motivo di soddisfazione. Domani ore 18 ci sarà l'inaugurazione della festa, meeting di Crotte e di Clude, ore 18 in Piazza del Popolo. Sarà un evento che si terrà per tutto il weekend, ovviamente tutti siete invitati a partecipare. Domani alle ore 16 sarà anche l'inaugurazione dell'Uni3. Domani mattina a Lagnasco alle ore 10 nascerà il distretto del cibo e della frutta, per il quale abbiamo adottato la delibera come consiglio comunale nei mesi scorsi. Ci sarà il rogito dal notaio Quaglia, e quindi verrà costituito e si terrà già la primissima assemblea a Lagnasco. Ci saranno ovviamente tanti sindaci rappresentativi dei loro comuni e rappresentanti di enti istituzionali vari. Alle 10.30 a Savigliano ci sarà l'inaugurazione della panchina Arcobaleno, anche qui siete tutti invitati a partecipare. Personalmente non potrò essere presente perché sono a Lagnasco, ma comunque è il frutto di un percorso che abbiamo portato avanti e che hanno portato avanti anche le nostre consigliere insieme a tutta la consulta pari opportunità. Non so se avete piacere di intervenire.
Assessore Ferraro, prego. Cede la parola all'assessore Ferraro. Consigliera D'Ambrogio.
Sì, no, volevo ancora appunto ricordare per l'invito di domani alle ore 10.30 presso il giardino di Piazza Galanteri appunto che ci sarà l'inaugurazione panchina Arcobaleno contro la violenza omobitransfobica. Volevo anche far presente che ci saranno anche alcuni alunni, studenti dei due istituti di Savigliano, Arimondi Eula e Cravetta Marconi. Quindi l'invito comunque è rivolto a tutti e ovviamente l'invito è sia da parte dell'amministrazione comunale che dalla consulta per le pari opportunità. Grazie.
Assessore Ferraro, prego.
Grazie. No, due brevi comunicazioni anch'io per quanto riguarda le mie deleghe. Uno riguarda la protezione civile, credo che sia importante comunicare al Consiglio Comunale, anche se nei prossimi giorni presenteremo un grande programma di prevenzione per la riorganizzazione della protezione civile, ma credo che sia importante, visto che si sono concluse le votazioni ieri e l'altro ieri, volevo solo comunicare che la protezione civile è in fase di riorganizzazione in base alla nuova legge regionale, quindi come funzionano l'organizzazione dei vigili urbani così sarà per la protezione civile, nel senso che le tre sezioni, Savigliano, Monasterolo e Marene, da oggi costituiscono un unico gruppo. Si è invertito anche il problema in base alla legge regionale, della votazione diretta, quindi tutti i volontari, che sono oggi 44, con la somma dei tre comuni, formeranno questo nuovo nucleo con un coordinatore che verrà solo ratificato dal comune, ma già è stato eletto dai volontari. Questo ci permette proprio in questa fase che, come tutti sapete, che noi siamo molto propensi solo ad essere forti quando arrivano le disgrazie. È più difficile anche culturalmente anticipare e quindi prevenire. Quindi noi vogliamo farlo perché da un lato dobbiamo riorganizzare la sala operativa in caso di alluvioni e altre disgrazie che potrebbero succedere, quindi noi dobbiamo mettere la mano avanti. C'è un grosso programma che riguarda sia la nuova collocazione della nuova protezione civile, ci sarà una riorganizzazione della sala operativa con investimenti, però saremo molto più precisi nelle prossime settimane, prima che facciamo queste riunioni anche con i tre sindaci, con tutta l'attività nuova in relazione con la protezione regionale e provinciale. Io credo che ci sono le premesse e quindi daremo conto così al Consiglio Comunale nelle prossime settimane delle scelte che verranno fatte anche di investimento per avere una forza importante e quindi anche collegata con tutte le altre forze, come stamattina ho visto con i Vigili del Fuoco, per avere un grande coordinamento anche con le forze di polizia, che Savigliano sia all'altezza anche di eventuali criticità di essere all'altezza di prevenire e dare un contributo significativo sul territorio. Quindi, vi faccio poi distribuire, ho chiesto l'autorizzazione al Presidente, ho fatto delle fotocopie dei due verbali dei risultati e quindi a ogni consigliere comunale verrà distribuito così il verbale per prenderne atto. L'altra questione molto breve è quella sulla raccolta rifiuti. Voi sapete che questa amministrazione dall'inizio dell'insediamento ha tentato in questo momento di mettere in campo parecchie iniziative affinché Savigliano diventi una città pulita nel senso vero. Noi non siamo ultimi a nessuno, io voglio dire la premessa, nel senso che questa città ha fatto nelle vecchie amministrazioni, ha sempre dato molta attenzione a questo, lo dimostrano anche i dati, sia sul piano delle tasse, della Tari, sia in termini di raccolte differenziate. Noi siamo un comune abbastanza virtuale, quindi anche sugli obiettivi di raccolta siamo già oltre gli obiettivi che si è posto la Regione, quindi credo sia importante. Noi continuiamo e quindi chiediamo il contributo di tutto il Consiglio Comunale, perché qui non c'è un problema di distinguo, l'obiettivo è avere Savigliano città pulita. Stiamo facendo delle iniziative insieme al Consorzio per quanto riguarda l'informazione e la prevenzione nelle scuole, quindi avremo poi insieme ai dirigenti scolastici degli incontri quest'inverno, che ci sono anche dei concorsi messi a disposizione con dei finanziamenti da parte del consorzio, e quindi questo vogliamo in qualche modo che questo avvenga. Ieri c'è stata, io questo altra cosa che vi do, c'è un verbale che abbiamo insieme all'ingegnere, che quindi abbiamo una grande collaborazione col consorzio Monviso e del consorzio dei rifiuti. Ieri abbiamo fatto una mezza giornata così, visitando i negozi del centro storico, tutte le attività non domestiche, abbiamo avuto abbastanza suggerimenti e consigli, e sintetizzati in quest'altro verbale che io vi consegno a tutti, così, quello che mi aspetto, nel senso che la decisione politica è presa, città Savigliano pulita fino alla morte, voglio dire, questo è l'obiettivo. I mezzi, i contributi, io chiederei al Consiglio Comunale la sua interezza, perché qui non c'è un distinguo di maggioranza, minoranza, destra e sinistra, c'è un obiettivo per tutta la comunità, che vogliamo vedere questa città pulita a tutti i livelli, quindi tutte le iniziative che vanno prese, abbiamo assunto un bel rapporto sia con l'azienda di raccolta, anche nel rapporto con il personale, sia un bel rapporto con così, il consorzio. Posso annunciarvi che stiamo elaborando col consorzio di fare un grosso convegno a Savigliano, magari verso l'autunno inoltrato, con personaggi anche della regione, del mondo della prevenzione sui rifiuti, quindi vogliamo far diventare, come dire, questo problema all'attenzione di tutti i cittadini. Quindi questo era un po' l'appello, quindi io chiedo al Presidente poi di far distribuire questi documenti in modo che non sto lì a spiegarvi fino a stanotte quello che abbiamo fatto. E quindi queste erano le due cose che volevo dire.
Grazie Assessore, intanto ne approfitto per ringraziare per la loro presenza anche i due collaboratori, i dipendenti dell'Ufficio Delibere, che sono Alessandra Ferrero e Diego Gosmar, e adesso se possiamo distribuire i due verbali che ha ricordato l'assessore a tutti i consiglieri. Intanto vedo che c'è una mano alzata del consigliere Pettavino.
Sì, grazie Presidente, faccio veloce, mi faccio portavoce, visto che alcuni volontari della Croce Rossa mi hanno chiesto di renderlo pubblico a tutti. Ricordo che giovedì 19 ottobre a Savigliano, mi sembra un'ottima iniziativa, proprio nella sede della Croce Rossa ci sarà un corso gratuito di primo soccorso per la città e per la popolazione di Savigliano, quindi mi sembra corretto e doveroso dirlo, io lo dico qui, poi ovviamente si sarà scritto sui giornali e poi verrà pubblicato anche come portavoce. Quindi 19 ottobre a Savigliano alle 20:30 è gratuito un corso di primo soccorso. Grazie.
Intanto Alessandra ha finito di distribuire i verbali, ha chiesto la parola all'assessore Mulassano, prego.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Una comunicazione al volo soltanto per dire che farà esattamente una settimana, quindi giovedì prossimo, si terrà la seconda edizione del Triangolare del Cuore. un'iniziativa che si terrà allo stadio Ottavio Morino dalle ore 20, che vedrà tre compagini di calcio a 11 affrontarsi l'una contro l'altra, la squadra dell'amministrazione, quella dei commercianti savignanesi e quella dei carabinieri, e sarà un'ottima occasione, al di là delle qualità tecniche e calcistiche di ognuno, che sono relativamente basse, per raccogliere fondi che saranno... che saranno devoluti all'associazione La Cura nello Sguardo del dottor Fabrizio Motta. Quindi ringrazio sin da subito tutti quelli che hanno aderito e tutti quelli che collaboreranno all'evento, e speriamo di avere un folto pubblico e delle buone offerte la prossima settimana. Grazie.
Grazie consigliere Pettavino. Consigliere Tesio Paolo.
Grazie Presidente, se mi è concesso solo un breve commento sulla comunicazione dell'assessore Ferraro, se credo si possa, norma di regolamento, chiedo prima di... In ogni caso, apprezzo molto l'informativa su quanto avvenuto nei giorni scorsi. Faccio una sorta di critica che però è anche un'esortazione. Oltre a sentire che l'amministrazione vuole la città pulita, perché non è sicuramente solo questa amministrazione che lo vuole, credo tutta la cittadinanza, e oltre a un resoconto puntuale dell'attività degli uffici, a cui va il ringraziamento, non che prima non ci fossero questi tipi di attività, secondo me sarà molto importante iniziare a discutere di cosa vuole fare questa amministrazione col nuovo appalto rifiuti, che sarà il tema del prossimo anno, perché se non erro scade nel 2024-2025. Credo che la politica serva per trovare soluzioni e non solo dire che vogliamo la città più pulita.
Grazie per l'esortazione. Io, se non vedo altre mani alzate, faccio una comunicazione anch'io. Il 30 di settembre, quindi sabato, ci sarà anche un evento al Museo Civico di Savigliano, a conti fatti, questa è l'intitolazione, la presentazione del restauro di antichi registri contabili. Mi permetto di ricordarlo, oltre all'evento in sé ci sarà anche un piccolo convegno e un incontro di approfondimento al pomeriggio, e anche il nostro collega consigliere il dottor Zampedri parteciperà all'evento in qualità di relatore, quindi mi faceva piacere ricordare l'evento che si svolge nella nostra città. Prima di incominciare a questo punto con le interpellanze e le interrogazioni, devo fare io una comunicazione al Consiglio. Stamattina ho ricevuto comunicazione dal consigliere Sergio Tesio che intende dimettersi da questo consiglio. Direi che possiamo procedere con la prima interpellanza. Ricordo che il tempo per le interrogazioni e le interpellanze è previsto in un'ora e mezza, sono circa le 8:15. Due di queste, le prime due, trasmigravano dal passato consiglio e quindi vengono messe al primo posto e dibattute fin da subito. Per quelle che non riusciremo a dibattere, molto probabilmente, visto la presenza di quattro interpellanze, chiederò al momento debito ai consiglieri proponenti se desiderano la risposta scritta o se invece rimandano la loro interrogazione al prossimo consiglio. Quindi lascio la parola al consigliere Calcagno per illustrare l'interpellanza circa l'utilizzo del bus navetta savignanese.
Grazie Presidente. Nella nostra città sono attive due linee urbane di trasporto pubblico con autobus e spesso vediamo transitare i bus vuoti o con pochissimi utenti. Chiediamo pertanto di conoscere i dati di frequentazione delle utenze suddivisi per linee e per orari, in modo tale da poter eventualmente modificare il sistema con il contributo dei tecnici e della competente commissione consigliare per renderlo più funzionale alle necessità dei cittadini ed avere anche un beneficio per l'ambiente. Ad esempio, nel comune di Bra i bus urbani sono gratuiti per fasce di età, over 70 negli orari non interessati dagli studenti e under 18 nel pomeriggio. Invitiamo l'amministrazione ad approfondire la questione per addivenire a un maggior utilizzo del trasporto pubblico cittadino. Tra l'altro, questo non so se poi è stato risolto, facciamo presente che dalla segnaletica installata nel parcheggio dell'ospedale si legge ancora la scritta City Bus gratuito, che dà un'informazione decisamente errata. Poi se lo lasciamo stare, se poi sarà poi così, così avanziamo anche un cartello.
L'assessore mi ha chiesto di rispondere all'interpellanza, dopodiché, essendo un'interpellanza, i gruppi presenti in Consiglio Comunale potranno intervenire. Prego, assessore Brizzi.
Sì, grazie Presidente. Allora, su sollecitazione già dello scorso Consiglio, con questa interpellanza, il cartello è stato solo coperto perché casomai lo teniamo lì. Allora, analizzare e poi appunto abbiamo richiesto alla ditta Lasia, che è quella che si occupa del trasporto e dei bus navetta, di consegnarci un po' di dati. Allora, leggere proprio le tabelle mensili è lunghissimo, ma secondo me lo facciamo poi nella commissione, così almeno tutti vedono che purtroppo la realtà è quella delineata dal consigliere. Le due linee sono utilizzate prevalentemente al mattino, al pomeriggio purtroppo sono a volte vuote. Per dare un dato, la linea 1 nell'anno 2022 ha avuto 8.644 passeggeri. La linea 2, sempre nell'anno 2022, 1.237. Questo delinea anche qual è la più utilizzata, la linea 1, mentre la linea 2 purtroppo è un pochino sottoutilizzata. Importante sottolineare anzitutto e anche ringraziare la ditta Lasia, perché sono molto collaborativi, sono aperti al dialogo, a nuove soluzioni. Li abbiamo già incontrati io e l'assessore Giordano, anche perché probabilmente ci saranno dei cambi di orari scolastici, forse nel prossimo anno scolastico, e quindi questo comporterà anche per loro una variazione magari delle linee del trasporto scolastico. Li ringrazio anche per questo, perché hanno fatto questo investimento e hanno acquistato, se qualcuno se ne è accorto, una navetta elettrica. Pertanto anche questo porta a un beneficio nella nostra città, oltre ad avere appunto una linea di navette che collega le varie parti della città, soprattutto per quelli che magari non vogliono utilizzare la macchina, non possono utilizzarla o preferiscono appunto usare questi mezzi per raggiungere i posti più periferici. Ricordo che appunto i bus navetta hanno una compensazione della tariffa che deriva dalla regione, fanno parte dell'Agenzia della Mobilità piemontese, quindi non dipendono direttamente dal comune, ma come anche l'ex sindaco Giulio Ambrogio conosce benissimo, abbiamo un chilometraggio assegnato per ogni comune, e questo in alcune fasi dell'istituzione delle navette ha fatto sì che o si allungassero i percorsi oppure si aggiungesse la seconda navetta, e insomma questo dipende molto dal chilometraggio che la regione assegna al comune. Quindi noi abbiamo fatto questo incontro con la ditta per capire anche quale poteva essere un'eventuale soluzione che noi un pochino abbiamo già prospettato, abbiamo chiesto appunto di fare loro una riflessione, soprattutto per non perdere questi chilometri, perché una volta persi questi chilometri la regione non te li assegna più. Quindi, per dire, fare il ragionamento di sopprimere la linea 2 perché è vuota è un ragionamento che come amministrazione, e credo che questo possa anche essere condiviso, no, dal Consiglio, sarebbe un errore. Certo è che bisogna un pochino migliorare o concentrare magari il giro, il tragitto delle navette, in modo da appunto non avere questi spazi vuoti che in realtà non servono a nulla. Appunto, loro sono stati molto collaborativi e ci hanno detto che ci avrebbero così fatto un piano che ovviamente condivideremo nella commissione, sia per quanto riguarda i percorsi, perché noi abbiamo anche chiesto un allungamento di qualche tratto, perché la città comunque si sta allargando, ecco, come strade, quindi anche correttamente bisogna andare a raggiungere più posti possibili. Per quanto riguarda il pagamento così del biglietto, questo dipende dal fatto che la Regione Piemonte appunto dà questa compensazione di tariffa. La gratuità dipende anche ed eventualmente da un contributo che il Comune dovrebbe integrare. E nello specifico non è mai stato fatto, e bisogna anche lì fare un ragionamento economico proprio anche con la ditta. Però voglio ricordare, e anche con la Giunta ne abbiamo parlato, sollecitati dall'interpellanza, bisogna anche però che facciamo una campagna pubblicitaria, no, di questo servizio, perché magari molti non conoscono anche la scontistica che può applicare la ditta. Per dire, l'abbonamento annuale costa 80 euro per gli over 60 rispetto all'abbonamento pieno, quindi è anche un incentivo, e oltretutto questo abbonamento non vale solo per le navette, ma vale per tutti i mezzi di trasporto, e forse magari le persone non lo sanno, quindi o comunque magari si era detto, però le cose poi vengono un po' dimenticate, e quindi bisogna di nuovo riproporre anche questa tipologia di agevolazione. Quindi io appunto vi lascio questi dati. Appena riceviamo appunto questo, su nostra sollecitazione, questa revisione delle tariffe, delle tratte e di quello che potremmo concordare, convocheremo sicuramente la commissione, così ne possiamo discutere con tutti i consiglieri e vedere se possiamo in qualche modo migliorare questo servizio che secondo me è molto importante per la città.
Grazie all'assessore Brizio per la lunga risposta all'interpellanza. Lascio la parola al consigliere Ambrogio, che ha chiesto, prego.
Grazie Presidente. Ma allora racconto brevemente la storia del trasporto pubblico urbano, perché l'avevo seguita fin dalla nascita. All'origine era stato a titolo sperimentale messo questo trasporto gratuito, perché veniva finanziato dai supermercati, dalla regione, eccetera. Quindi, quando finirono queste previdenze, la regione chiese al comune di Servigliano se voleva entrare in questo progetto di trasporto, e noi abbiamo detto di sì. È iniziata una trattativa a tre: la regione, il comune e la ditta all'Asia. E alla fine appunto si sono costruite queste due linee, provate, riprovate, approvate, insomma tutta una storia abbastanza complicata, stabiliti i prezzi, eccetera. Allora, a me pare che da quando c'è questo servizio a pagamento cosa, non ci siano state delle grosse proteste, cioè non penso che il sindaco abbia avuto la coda di gente venuta a protestare, che le famiglie sono dissanguate, anche perché con un euro gira tutto il giorno, insomma sono prezzi bassissimi. Ecco, e quindi penso che poi se domani diventa gratis il trasporto urbano, non è che la gente sgomita per andare a prendere la navetta, cioè continua uguale tutto come prima. Allora, voglio dire, io sarei per dire, come direbbe l'assessore Mulassano, non andiamo a bisticchè un servizio che funziona bene, che costa poco, eccetera. Un servizio che viene utilizzato essenzialmente da persone anziane, viene usato molto per andare al cimitero, i giorni di mercato viene usato di più degli altri giorni, quelli che non hanno la patente, che non hanno la macchina, eccetera. Quindi va bene così. Si propone di non far pagare i sotto-18enni, ma tra tutti qui presenti, avete già visto un sotto-18enne che prende la navetta? Nessuno, perché loro vengono in città con le bici, con i motorini, con il monopattino, eccetera. Quindi, insomma, lasciamo perdere questa cosa qua. Se poi ci fosse qualcuno che proprio ha problemi, che non riesce a tirar fuori l'euro, cosa, per carità, glielo paghiamo. Però a me non pare ad oggi che ci siano state delle grosse proteste per queste cose. Quindi andiamo avanti così. Una cosa che si può fare è, vabbè, se ci sono dei problemi di ritocco delle linee, delle fermate o cosa, perché la città si è modificata, benissimo. Bisogna fare una campagna di promozione, quello sono d'accordo, no? Perché più usi la navetta, meno usi la macchina, quindi c'è tutto quel discorso lì, benissimo. Però direi di non intervenire sul prezzo, anche perché se diventassero gratis questo servizio, i soldi, come veniva ricordato, li mette il Comune. E se il Comune decide di mettere soldi, li metta ad aiutare le famiglie che hanno difficoltà, non a mettere quelli che pagano un euro per venire in piazza, che oltretutto nessuno si lamenta. Mettiamo i soldi per aiutare quelli che hanno problemi a pagare le bollette, aiutiamo le famiglie che sono state messe in ginocchio adesso all'inizio dell'anno scolastico dal caro scuola, oppure quelle famiglie che hanno i figli che vorrebbero andare all'università ma non possono andare perché costa troppo caro, eccetera. Insomma, soldi non è proprio, sarebbero soldi secondo me sprecati. Quindi finisco con un accorato appello al sindaco e agli assessori di andare avanti così. Poi modifichiamo il modificabile, ma questo è uno dei servizi assieme all'acqua su cui nessuno si è mai lamentato, quindi non andiamo a metterci le mani e a creare dei pasticci. Grazie.
Grazie consigliere, ci sono altri interventi? Consigliere Mattia Giordana, prego.
Grazie Presidente, volevo solo esprimere il parere di Nuova Civica. Siamo d'accordo e mi complimento con l'assessore Brizio per il fatto di aver allungato la tratta, perché poi effettivamente chi arriva da fuori insomma, è un servizio di cui usufruisce. Mi trovo anche d'accordo, ci troviamo d'accordo anche con quello che ha detto il consigliere Giulio Ambrogio, perché anzi, a nostro modo di vedere, bisogna continuare a far pagare. Poi eventualmente, se c'è da ritrattare sul prezzo, io adesso non lo so, su quello magari si può ancora discutere, proprio per evitare anche, cosa che a quanto pare è già successa, che nel momento in cui la navetta dovesse diventare gratuita e ci sono poi persone che magari si fanno il giro turistico della città no, ma è vero, è già successo, no? Di persone che da quella tratta poi tornano lì e in realtà non devono andare da nessuna parte. Quindi detto questo, al massimo, per chi avesse effettivamente difficoltà economiche, quello che si potrebbe proporre è di dimostrare di avere un ISEE inferiore a una certa soglia, in maniera tale che non lo so, possa diventare gratuita per quelle persone che effettivamente sono in difficoltà, che non hanno la possibilità magari neanche di acquistarsi una bicicletta, che effettivamente arrivano lontano, allora possono dimostrare un ISEE è inferiore, allora a quel punto, però se no per il resto insomma non toccheremmo il discorso del pagamento del bus navetta. Questa è l'opinione di Nuova Civica. Grazie.
Grazie consigliere Giordana. Prego consigliere Zampedri.
Grazie Presidente. Solo due informazioni di carattere organizzativo. Ogni linea è servita da un'unica navetta? Sì. Per caso la società ha ipotizzato potrebbe essere l'impatto sull'utenza nel caso in cui la linea che tu hai citato come quella più frequentata fosse servita da due navette e l'altra fosse modificata?
Chiedo all'assessore Brizio se vuole rispondere e di essere
sì,
per cortesia concisa nella risposta.
Poi così ne discutiamo in commissione. Allora, noi avremmo chiesto questa ipotesi. Siccome al pomeriggio le due linee sono quasi tutte e due vuote, avremmo chiesto di accorparle al pomeriggio, quindi si utilizzano le due navette al mattino, al pomeriggio si utilizza solo quella elettrica. L'impatto sarebbe solo l'allungamento del tempo tra le fermate, perché farebbe tutti i percorsi, però non le fermate non mezz'ora ma un'ora. Questa potrebbe essere l'ipotesi. Dobbiamo solo verificare la questione dei chilometri, se rimaniamo. Però...
Grazie, assessore. Prego, ho chiesto la parola al consigliere Ocelli.
Grazie Presidente, volevo chiedere, sempre salvaguardando i chilometri ovviamente, è stata presa in considerazione magari l'ipotesi di provare un periodo di prova nei due giorni di mercato a fargli fare un giro all'andata e un giro al ritorno nelle frazioni principali? Forse potrebbe essere interessante.
Assessore Brizio.
Sì, purtroppo le frazioni sono troppo lontane. E quindi non credo che riusciremo a rientrare nel chilometraggio. Può essere che nella rivalutazione che l'Agenzia per la mobilità fa ogni anno, magari riusciamo a grattare qualcosa da qualche altro comune, allora potrebbe essere, però ad oggi non è possibile purtroppo perché le frazioni sono lontane.
Sono distanti. Consigliere Pettavino, prego.
Sì, grazie Presidente. Allora, intanto sicuramente noi siamo convintissimi che l'importanza del trasporto pubblico sia uno dei punti strategici per la crescita futura della città. Siamo obbligati, infatti il servizio da quando è in essere, io credo che anche se magari non è stato sfruttato al meglio, è sempre stato sfruttato. Io abito in un borgo che è vicino al Borgo Marene e vedo tutte le mattine quando arrivo da correre le navette che arrivano e le persone che aspettano. Magari sono poche, ma bisogna incentivarlo in qualche modo, cercare di sistemarlo, di organizzarlo che sia sostenibile, assolutamente, ma è importante per la crescita di una città, sia per raggiungere i posti strategici, prima si diceva cimitero, si diceva alcuni posti particolari, ma anche per una questione di ecologia, di inquinamento, quello è assolutamente doveroso. Riuscissimo a togliere un po' di macchine e aggiungere un po' di pedoni in più sarebbe bene, quindi noi siamo obbligati, secondo me, a tenere in piedi questo servizio e cercare di alimentarlo nel migliore dei modi. Per quanto riguarda le due categorie della discussione, quindi l'under 18 e l'over 70, sono sicuramente due categorie diverse, ma che nella loro diversità hanno in comune una criticità. Magari quelli under 18 non hanno la patente, vero consigliere Ambrogio che ce ne sono pochi che la prendono perché hanno monopattini e bici, ma sarebbe carino effettivamente la utilizzassero molto di più. Gli over 70 possono avere un'altra problematica, criticità, che magari qualcuno non ha più la patente o magari hanno più difficoltà a raggiungere i posti per il parcheggio, per la manovra di parcheggio, per raggiungere zone limitrofe. Quindi sicuramente sono due categorie che vanno tenute d'occhio, perché potrebbero essere proprio le due categorie che vanno, come dicevo prima, a sfruttare la nostra navetta e quindi ad alimentarla, e questo ci darebbe la possibilità di crescere. Certo è che il discorso della gratuità non cambierebbe in nessun modo, né in un modo né nell'altro, né diventiamo più ricchi né diventiamo più poveri, questo era quello che si diceva. Per questo motivo il nostro pensiero ovviamente è quello di agevolarla ma non regalarla, che potrebbe essere la via di mezzo e che ci aiuta a sostenerla, perché noi non la dobbiamo perdere, magari un piccolo gesto potrebbe essere carino. Le tariffe sono basse, effettivamente non sono un importo stratosferico, ma un gesto che possa essere educativo potrebbe darci una mano. Ricordo anche che, come tantissimi altri temi abbiamo trattato in questo tavolo nel tempo, educare la città ad utilizzare la navetta forse sarebbe a monte di tutto la cosa più importante, quindi vi esorto a organizzare magari, perché non tutti sanno come funziona, non tutti sanno quanto costa, che magari anche poco, non tutti sanno dove passa, anche se quello effettivamente c'è, però dare un'educazione in questo senso potrebbe anche essere effettivamente trovare un vantaggio per alimentarla, e se l'alimentiamo torna tutto quello che dicevo prima, la possiamo sostenere e possiamo magari anche capire e cercare di agevolare le due categorie. Grazie.
Grazie consigliere Pettavino, ha chiesto la parola al consigliere Gandolfo, prego.
Grazie Presidente, niente, c'è poco da aggiungere, è già stato detto quasi tutto, cioè, siamo d'accordo che regalare non viene mai apprezzato, anche poco, ma quando uno lo paghi apprezzi molto di più il servizio dato. Quello che potrei proporre è quello di portare comunque sempre la navetta dove ci sono i parcheggi dei supermercati, perché io vedo nella mia zona che ci sono tantissimi supermercati, adesso tanti non vanno più con la macchina in centro ma la lasciano specialmente i giorni di mercato in quei parcheggi. Sarebbe utile, quindi magari prendi la navetta, vai in centro, fai e porti la gente in centro, non solo nel supermercato. Quindi questa può essere una proposta che potrebbe agevolarci, ecco. Per il resto io penso che funzioni abbastanza bene e quindi la manterrei com'è. Ecco. Grazie.
Grazie consigliere Gandolfo. A questo punto c'è stato ampio dibattito, gli interventi sono stati sufficientemente esaustivi. Cedo nuovamente la parola al consigliere Calcagno, insomma, se vuol fare un po' di sintesi.
Beh, intanto ringrazio tutti quelli che sono intervenuti, proprio perché è un argomento, secondo me, di cui bisogna parlare. È chiaro che rispettiamo tutte le idee, mancherebbe. È chiaro che l'utilizzo d'estate rispetto all'utilizzo d'inverno cambia, sia per le persone anziane sia per i giovani. Intanto nessuno ha detto di darlo gratuito, perché si è insistito su questo. Questo solo per fasce, e mi piacerebbe sapere se io lo do gratuito all'under 18, io faccio l'esempio dell'inverno, sapete quante macchine vanno al palazzetto a portare i bambini nel pomeriggio e a riprenderli, eccetera? Provate ad andare a vedere. Se ci fosse ben pubblicizzato questo servizio, prima andavano gratis e andavano. Poi se d'estate qualcuno si fa un giro anche gratis, va anche bene, piuttosto di vederli vuoti, preferisco vedere qualcuno anche dentro gli autobus. Quindi era per fasce la proposta, non per renderlo gratuito, perché anch'io sono d'accordo a dire quando uno dota gratis non viene apprezzato, eccetera, eccetera. L'idea di Giordana di eventualmente per le persone anziane di verificare l'ISEE sotto un certo, mi trova pienamente d'accordo. Cioè, importante è fare in modo che venga utilizzato di più, perché che differenza di costo c'è tra adesso, diciamo, dove non ci sono queste fasce gratuite, ed eventualmente inserire una fascia gratuita? A mio parere non c'è nessuna differenza di costo. Poi se ci sono delle norme regionali ne approfondiamo, eccetera. Però che costo in più per il comune ci sarebbe? Gli autobus girano. Il beneficio per l'ambiente invece ci sarebbe, questo ci sarebbe un beneficio per tutti, perché togliamo per esempio, io ho fatto l'esempio del palazzetto, tutte le macchine che vanno a prendere, a portare e a riprendere i loro bambini al palazzetto. Boh, questo è solo per me.
Grazie consigliere Calcagno, sicuramente l'assessore farà tesoro dei suoi suggerimenti. Passerei quindi alla seconda interrogazione. che riguarda la pista ciclabile su Corso Indipendenza, via 24 Maggio. In questo caso l'interrogante è il consigliere Tesio Paolo e a lui cedo la parola. Prego.
Grazie Presidente, cerco di andare veloce per lasciare spazio anche alle prossime interrogazioni. Premesso che da poco sono terminati i lavori di costruzione del palazzo di Corso Indipendenza 5-7, nell'opera di urbanizzazione vi era la continuazione della pista ciclabile prospiciente. Attualmente dalla rotonda di via Mazzini, procedendo lungo tale pista ciclabile, continuando lungo Corso Indipendenza, si può giungere, anche in virtù di diverse asfaltature effettuate negli ultimi anni, fino al cimitero cittadino, praticamente senza soluzione di continuità. Premesso che attualmente lungo via 24 Maggio non sono presenti percorsi ciclopedonali e considerato che la creazione di una pista ciclabile lungo via 24 Maggio permetterebbe di dare continuità al percorso sopracitato fino a Parco Graneris, creando una dorsale che attraverserebbe così tutta la città e dando un collegamento sicuro ad uno dei due ingressi della scuola primaria, si richiede quale sia l'opinione dell'amministrazione in merito e se intende prendere in considerazione tale intervento. Premetto che sono abbastanza conscio della difficoltà dell'intervento ed è un mio pallino da diversi anni. Volevo capire se l'amministrazione può provare a trovare una soluzione.
Grazie consigliere Tesio, risponde all'interrogazione l'assessore Brizio, prego.
Sì, grazie Presidente, ringrazio il consigliere che ha già premesso di conoscere la situazione, perché purtroppo questa pista ciclabile ha una enorme criticità nell'essere attuata, perché appunto, come lei ben sa, c'è un palazzo con un marciapiede piccolissimo, bisogna rinunciare a dei parcheggi, insomma è molto difficile. Io con gli uffici ho già visto anche la soluzione che è probabile alla quale lei si riferisce. Mi piacerebbe molto, ci sono molte difficoltà, speriamo di trovare una qualche soluzione. Le opere sono state collaudate a giugno e quindi il 21 giugno 2023, quindi adesso vediamo se tecnicamente è possibile, ma vedo una difficile soluzione, ecco. In questo momento non la vedo.
Grazie assessore, chiedo al consigliere Tesio Paolo se è soddisfatto della risposta.
Allora, prego. Sì, sono soddisfatto nella parte in cui, insomma, lascia intravedere uno spiraglio di possibilità, so bene la difficoltà, con un po' di volontà forse e qualche modifica si potrebbe forse trovare una soluzione che sicuramente non sarebbe ideale, ma secondo me i vantaggi in questo caso sarebbero di più degli svantaggi. È stato collaudato, vedo, perché ci passo tutte le mattine, che spesso c'è un parcheggio abbastanza incivile in davanti alla quella che a tutti gli effetti era una pista ciclabile, quindi credo che sia opportuno un controllo della situazione.
Grazie consigliere Tesio, quindi possiamo proseguire in riferimento alla terza interrogazione che riguarda i fondi del PNRR e la presenta il consigliere Occelli Maurizio, prego.
Grazie Presidente. Per quanto riguarda i fondi PNRR ottenuti finora, il confronto fra Savigliano e le altre sei sorelle è impietoso. Dati forniti dall'ANCI vedono ad esempio Fossano e Saluzzo, le città più simili e più vicine alla nostra, incassare più del triplo rispetto a Savigliano. Si chiede quindi di capire quali possono essere le cause di una differenza così enorme e di avere un elenco aggiornato per quanto riguarda i fondi già ricevuti, quelli in attesa e i progetti per la partecipazione a bandi futuri. Grazie.
Grazie consigliere Occelli. In questo caso risponde all'interrogazione il sindaco. Prego.
Sì, è vero. Effettivamente rispetto ai dati ufficiali il comune di Savigliano non è ai livelli delle altre sei sorelle per quel che riguarda l'accesso ai fondi PNRR. Posso dare notizie di quelli che sono attualmente i fondi finanziati, ce n'è qualcuno in itinere e qualcuno che non è stato finanziato. Io dico quelli finanziati, dopo si può accedere tranquillamente agli ulteriori. Allora, estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali identità digitale, territorio nazionale, integrazione SPID e CIE, 14.000 euro. Applicazione app Io territorio nazionale, attivazione servizi 15.288. Abilitazione al cloud comuni 150.573. PDND comuni ottobre 2022 30.515. Miglioramento dell'esperienza d'uso del sito e dei servizi digitali per il cittadino 280.932. Piattaforma Pago PA territorio nazionale, attivazione servizi 50.988. Progetto di riqualificazione giardino storico Palazzo Muratori Cravetta 360.000, ma non è stato ottenuto il finanziamento. Lavori di mobilità sostenibile via Macra, lavori di mobilità sostenibile con la realizzazione di piste ciclabili 130.000 euro, scuola primaria Papa Giovanni 23esimo, vicolo Sant'Eustachio, lavori di manutenzione straordinaria, sostituzione infissi 130.000 euro, bocciodromo di Savigliano, efficientamento energetico patrimonio pubblico e sviluppo territoriale 130.000. Questo deve essere ancora avviato, un progetto di efficientamento energetico di questo edificio. Piazza Cavour, lavori di riqualificazione 260.000 euro. Lavori di realizzazione mensa scolastica a servizio della scuola primaria dell'istituto comprensivo Papa Giovanni XXIII 629.200 con un'aggiunta del comune di circa 323. Questo non è stato ottenuto il finanziamento per la scuola secondaria di primo grado Sant'Orre di Santa Rosa Schiaparelli, stadio Morino, viale 4 novembre, quarta riqualificazione dello stadio Morino e dell'antistadio 550.000 euro. I dati riportano un totale che è superiore a quello che risulta dai dati usciti, perché nel frattempo è passato un pochettino di tempo e quindi qualcosa in più è pervenuto. E resta vero però che mentre da quei dati noi risultiamo con circa meno di 1 milione di euro, ci sono comuni che hanno 3 milioni, 4 milioni, 5 milioni e sono comuni pari ai nostri per dimensione. Ora, ciò dimostra che non siamo adeguatamente competitivi con le altre, almeno per quel che riguarda questo. Noi a questo proposito ci stiamo muovendo in tre direzioni. Non abbiamo in questo momento i cassetti del comune, non sono carichi di progetti. E quindi dobbiamo muoverci in questa direzione per cercare di implementarli. Una recente variazione di bilancio, se non ricordo male, è stata approvata all'unanimità, ha previsto delle somme per progettazione e intendiamo utilizzarle proprio per cercare di riempire di progetti i nostri cassetti e farci trovare pronti agli appuntamenti che ci aspettano. La seconda cosa, e così anticipo anche quello che può essere un argomento successivo, ci stiamo organizzando per una ristrutturazione del personale con delle figure dirigenziali. Come si può vedere da questi numeri, abbiamo dei progetti finanziati cui abbiamo partecipato che però non riportano cifre tanto elevate e probabilmente anche la dimensione di questi progetti può essere anche legata alla struttura del nostro personale. L'istituzione di figure dirigenziali, tra gli altri scopi, ha anche questo di essere più incisivi nell'accesso a finanziamenti. È evidente che ottenere dei finanziamenti da fondi PNR con tutte le problematiche che certi bandi, questo tipo di bando comporta, determina un livello di responsabilità molto alto. Faccio semplicemente l'esempio della fase della rendicontazione, che è delicatissima perché a lavoro fatto si rischia anche di perdere le somme se la rendicontazione non è adeguata, e quindi il livello di responsabilità deve essere poi anche legato ai poteri che hanno le persone che si devono occupare, a cui vogliamo attribuire la responsabilità di fare migliorare sensibilmente questi numeri che oggi compaiono. Terzo, l'accordo territoriale di cui abbiamo parlato, che ci dovrebbe consentire di appoggiarci anche come intero territorio savigliane a società di primaria importanza nazionale, oserei dire anche internazionale, insieme agli altri comuni, per accedere a progetti più ambiziosi e per offrire a chi deve poi decidere di finanziare anche delle soluzioni anche più estese e quindi più appetibile per chi deve poi dare le somme. Non so se ho risposto integralmente, più che dire le cause, diciamo, pensiamo di muoverci in questa maniera in via principale, poi tutti i suggerimenti sono ben accetti.
Grazie Sindaco. Consigliere Ocelli, si ritiene soddisfatto della risposta o dell'elenco che
in
è stato
parte,
fatto?
Sì, come ha detto il Sindaco, le cause non le abbiamo citate perché forse non si sanno, cioè comunque nessuno le sa. Mi fa piacere sapere che nel frattempo è arrivato qualcosa in più e speriamo che questa scelta del personale di mettere questi dirigenti serva a qualcosa e funzioni, perché comunque è un aumento di spesa per le casse del comune, speriamo che serva, che porti comunque dei profitti. Grazie.
Grazie consigliere Ocelli. Procediamo con la quarta interrogazione, presentata sempre dal consigliere Ocelli, e riguarda i lavori sul ponte Mellea. Prego consigliere.
Considerato che i lavori di innalzamento delle sponde del Mellea per consentire la costruzione di nuovi capannoni in via Alba sono ormai prossimi, questi lavori prevedono anche l'abbattimento del ponte. Quella di edificare in via Alba è stata una precisa scelta politica, sempre osteggiata dal sottoscritto. In passato ci sono stati, per quanto riguarda il calcolo dei flussi d'acqua, errori ed incomprensioni che hanno portato a fare un intervento minore pensando che sarebbe bastato. A causa di questi errori, il comune di Savigliano, che nel frattempo aveva dato alla società San Diego il permesso di costruire l'intero PEC, si ritrovava a dover scegliere se pagare grossi risarcimenti danni o innalzare ulteriormente le sponde. E se fosse stato fatto tutto in una volta sola, si sarebbe speso molto meno. Si domanda quindi se esistano perizie indipendenti sull'impossibilità di aumentare il flusso d'acqua sotto il ponte senza abbatterlo, per questo per salvare almeno il ponte, e se nel progetto iniziale di innalzamento delle sponde, prima abbandonato a favore di una soluzione meno impattante ed ora tornato in auge, fosse già previsto l'abbattimento di questo ponte.
A questa interrogazione risponde il Sindaco, magari poi coadiuvato l'assessore ai lavori pubblici. Prego Sindaco.
Sì, allora faccio una premessa, che se ci fosse lo spazio, il margine per poter non abbattere e sostituire il ponte, sarebbe assolutamente conveniente per l'amministrazione, che indirettamente ne trarrebbe un beneficio economico, oltre che la salvaguardia di un bene che soprattutto alcuni considerano degno di essere, non la sovrintendenza, ma comunque degno di una particolare tutela. Ma detto questo, intanto sono andato a ricercare un po' di documenti e cercare di farmi dare anche delle spiegazioni anche da chi ha redatto le perizie, e devo dire che personalmente non ho individuato errori o incomprensioni. Riporto quello che sono dei documenti. Allora, progetto di integrazione, autorità di bacino del fiume Po, progetto di integrazione al piano stralcio per l'assetto idrogeologico PAI, relazione, questa è dell'autorità di bacino, 19 luglio, approvata dal Comitato Istituzionale dell'autorità di bacino il 19 luglio 2007. Riporto alcuni passaggi, dopodiché ciascuno può trarre le proprie. Sintesi delle criticità e delle esigenze di intervento. Per non appesantire, no, mi limito a leggere le parti relative al ponte. Notevole influenza sul deflusso delle portate in caso di piena e sull'evoluzione morfologica dell'alveo è determinata anche dalle opere di attraversamento costituite dal ponte di Via Mellea, sicuramente inadeguato, e dal sifone di attraversamento del canale industriale Fiat Ferroviaria situato proprio in corrispondenza dello stabilimento. Questo sifone, tra l'altro, poi è stato sistemato. Questa è la situazione, la fotografia, e questi sono gli interventi principali che sono disposti in questo documento dell'autorità di bacino. Sulla base delle indicazioni sopra riportate si ritengono necessari i seguenti interventi principali. 1. Ampliamento della luce e innalzamento della quota di intradosso del ponte di via Moreno a Savigliano. Poi 2. Adeguamento di sifone di attraversamento del canale industriale Fiat Ferroviaria, adeguamento della traversa del canale di sostegno e così via. Questo è un documento che ho rinvenuto e sul quale possiamo fare le nostre considerazioni. Poi c'è stato un incontro un incontro tecnico presso l'autorità di bacino del fiume Po. C'è un verbale del 10 luglio 2007 da cui cerco di estrapolare anche qui alcuni dati. Apre la seduta l'ingegner Merli osservando che il recente evento alluvionale occorso il 29-30 maggio scorso ha reso ancora più evidenti le grosse criticità connesse al deflusso della piena del torrente Grana Mellea nel tratto del centro abitato di Savigliano, e che l'incontro odierno nasce dalla necessità urgente di fornire al Comune indirizzi operativi per la progettazione degli interventi di ripristino dei danni alluvionali e di protezione degli eventi più frequenti, in coerenza con la più generale sistemazione per la protezione della piena di riferimento prevista dal piano stralcio per l'assetto idrogeologico. Il Comune presenta la proposta di progetto di riprofilatura e di sezionamento dell'alveo nel tratto compreso tra la sezione immediatamente a valle della traversa di derivazione dell'Alstom fino a valle dell'area artigianale relativa al centro abitato. Tale intervento, finalizzato ad aumentare la capacità di deflusso dell'alveo stesso, eccetera, prevede anche quello proposto dal Comune. L'adeguamento e completamento del sistema di difese spondali necessarie per la stabilità delle infrastrutture esistenti. Tale intervento è dimensionato in modo da garantire il transito di una piena con valore di colmo di 300 metri cubi secondo a piene rive, con franco nullo nella sezione più critica. In tale configurazione, rispetto alla piena occorsa il 29-30 maggio, ritenuta la più gravosa degli ultimi 30 anni, sarebbe garantito un franco minimo di 50 centimetri. A questo punto, nel corso di un ampio confronto e discussione, sempre verbale, si è accertato che l'intervento proposto può essere considerato un primo lotto funzionale di attuazione dell'assetto di progetto definito nel PAI, quello di prima. Non preclude il raggiungimento dell'assetto complessivo previsto dal PAI, riduce le condizioni di rischio del centro abitato di Savigliano ed è da considerarsi comunque prioritario rispetto alle altre opere previste dal PAI. contenimento della piena mediante opere arginali e adeguamento dei ponti non soddisfacenti le condizioni stabilite dalle norme di attuazione del PAI. Pertanto si concorda con la proposta avanzata dal Comune di procedere immediatamente alla progettazione preliminare delle opere di sistemazione sopra descritte, però erano ipotizzate come un primo step. Recentissima relazione, sulla scorta anche di quella che è stata l'interrogazione, chiarimenti di carattere tecnico dello studio che ha redatto la perizia per la realizzazione di queste sponde. Allora, leggo soltanto una parte, anche qui facendo seguito alla richiesta. Allora, il progetto di sistemazione idraulica del torrente Mellea nel tratto compreso tra il ponte di Via Alba e il ponte ferroviario denominato Lotto prevede la realizzazione di un sistema di arginature in destra e sinistra e il rifacimento del ponte di Via Alba. Come noto, nell'ambito del progetto è stato indagato anche uno scenario denominato condizioni di transitorio che non prevede la demolizione del ponte, simulazione che è stata richiesta nelle fasi autorizzative e che di fatto rappresenta la situazione di arginature completate ma ponte nelle attuali condizioni e consente quindi di valutare uno scenario che non prevede la demolizione dell'attuale ponte. È innanzitutto necessario premettere che questa simulazione è stata elaborata su espressa richiesta degli enti per consentire agli uffici preposti al rilascio dell'autorizzazione idraulica, AIPO e settore difesa del suolo della regione, di valutare la possibilità di autorizzare l'intervento in due fasi in funzione delle diverse tempistiche di finanziamento delle opere. Già nelle fasi procedurali autorizzative, AIPO ha richiesto in modo esplicito e senza possibilità di deroghe di realizzare un ponte che rispettasse il franco idraulico di norma di 1,50 metri, un metro e mezzo, non accettando la prima proposta dei progettisti che avevano individuato una soluzione che, tenuto conto dei vincoli circostanti, proponeva un franco di 1,14, richiedendo quindi una deroga. Quanto esposto per evidenziare come l'ipotesi di realizzare le sole arginature senza risolvere la problematica del ponte non è accettabile da parte degli enti autorizzatori, cioè AIPO e settore difesa del suolo della regione. La soluzione progettuale comporta inoltre un ampliamento della sezione idraulica effettiva di oltre il 70%. È utile infine ricordare che la realizzazione del nuovo ponte non è che da considerare come un semplice rifacimento dell'attuale attraversamento, ma è un tassello fondamentale nel quadro complessivo della sistemazione idraulica e messa in sicurezza definitiva dell'abitato di Savigliano, nel caso specifico da esondazioni di Mellea, che si inserisce in un quadro complessivo di interventi che riguarda anche il Maira. Un'ultima notazione: col rifacimento del ponte, che sotto è ad arco, quindi occupa una parte della luce libera, la luce libera passa da 79 metri quadrati a 137 metri quadrati. Ribadisco, sarebbe una buona cosa risparmiare dei soldi e risparmiare un ponte. Questo è lo stato che ci risulta.
Grazie Sindaco, prego Consigliere Celi se ritiene soddisfatto della lunga e ampia risposta del Sindaco.
Per il risultato direi di no, apprezzo comunque lo sforzo che ha fatto il Sindaco, che ha comunque ereditato una situazione in cui non aveva colpe. Vorrei solo no.
Prego i consiglieri che non sono invitati a parlare
si
di
si è voluto no. Rispondo comunque al consigliere Tesio perché
silenzio. Nessuno
si è scelto di costruire, altrimenti non ci sarebbe stato bisogno di tutti questi ulteriori innalzamenti. È stata una scelta. Mi rammarico ancora di più perché vedo che il piano paesaggistico regionale del 3 ottobre 2017 prevedeva comunque di limitare, arrestare la crescita produttiva artigianale e commerciale tra i centri di Savigliano e Marene, un documento della regione che purtroppo si è deciso di ignorare. E quindi siamo arrivati a questo punto, ma pazienza, io ci ho provato fino alla fine.
Grazie consigliere Ocelli. Ricordo ai consiglieri che non sono coinvolti nell'ambito delle interrogazioni di non intervenire, visto che il microfono è spento, anche perché probabilmente creano distrazioni nei confronti di chi sta parlando in quel momento. Interrogazione numero 5 è un'interrogazione in merito alla situazione attuale della Gran Baita, dell'hotel ristorante Gran Baita, ed è stata presentata dal consigliere Ambrogio Giulio, a cui cedo la parola. Prego.
Grazie Presidente. Con la presente interrogo il signor Sindaco per sapere qual è la situazione attuale della Gran Baita. Continua ad essere disabitata, eppure quest'estate sono state viste delle persone sul terrazzo. Se abitate, i requisiti di abitabilità, di igiene, sono rispettati, e per quanto riguarda la sicurezza dell'immobile, da troppo tempo ufficialmente chiuso, siamo a posto? Grazie per la cortese risposta.
In questo caso risponde nuovamente il sindaco.
Cerco di essere velocissimo. Nello scorso mese di giugno la polizia locale aveva sollecitato la proprietà formale in merito alle condizioni in cui si trovava l'area ex Gran Baita. A seguito di questo sollecito la proprietà aveva fatto dei lavori di manutenzione e pulizia del verde e della recinzione. Pervenuta questa interrogazione, la polizia locale ha nuovamente contattato la proprietà, la quale con tecnico di propria fiducia ha effettuato un sopralluogo rilevando quanto segue. Non sono state riscontrate tracce di occupazione abusive da parte di estranei. Sono stati riscontrati notevoli danni da atti vandalici recati da tempo nell'ex locale ristorante e nella piscina. Riscontrati in due punti danni alla recinzione, ma la proprietà ha manifestato l'impegno a ripararli e a rimettere l'area in sicurezza. Le varie porte di accesso alla struttura sono state bloccate per rendere più difficile l'accesso alla struttura da estranei o vandali. In sostanza, la struttura si presenta nel complesso trascurata nella manutenzione, ma senza presentare pericoli verso terzi. Questa è la risposta all'interrogazione. Ovviamente qui la partita è tutt'altra, quella di sperare che finalmente possa risorgere qualche cosa o lavorare in questa direzione e per quanto possibile, visto che si tratta di soggetti privati, insomma speriamo che ci si possa si possa parlare in termini più positivi della riqualificazione di quell'area.
Consigliere Ambrogio, si ritiene soddisfatto della risposta?
Mi ritengo soddisfatto, dico solo che quest'estate c'erano delle persone sul terrazzo che stendevano il bucato, non so, io le ho viste io personalmente, ma per carità, va bene così. Il problema è che appunto la mia preoccupazione nasce dal fatto che non vorrei poi che qualcuno si facesse male, che magari abita lì e crolla un pezzo di controsoffitto, insomma, mettiamoci a posto, però in base alla risposta del sindaco mi pare che siamo a posto, quindi mi ritengo soddisfatto, grazie, e auspico anch'io che si risolva questo problema in fretta. Adesso ormai sono 6 anni, io avevo seguito la cosa, perché appunto appena ero nel sindaco una delle prime cose che avevo dovuto affrontare era questo, con il curatore fallimentare preoccupatissimo della sua parcella. Poi,
Grazie consigliere Ambrogio. Allora passiamo all'interrogazione numero 6, che è l'interrogazione sulla realizzazione del monumento Aido, sempre ad opera
grazie,
del consigliere Ambrogio, che
sì,
prego,
grazie,
qui prego di illustrare.
Allora, nella scorsa consigliatura, fu su interessamento del consigliere Pasquale Portolese, si era deciso di costruire un cippo in ricordo di donatori di organi e tessuti. Il sito individuato era di fronte all'ospedale Santissima Annunziata, accanto a quello già esistente dei donatori del sangue. Il CEMI, quindi la scuola di modellismo qua, aveva fatto il progetto, il bozzetto approvato, era in fase di realizazione con la disponibilità dell'Alstom a realizzare la parte in metallo. È passato un anno e non si è saputo più nulla. Si interroga quindi il signor Sindaco per sapere innanzitutto se l'amministrazione ha ancora del parere di realizzare il suprastato zippo e se sì quali sono i motivi che stanno tardando la realizzazione dell'opera. Grazie per la risposta, porto sequi, cioè qua il problema non è insomma con tutte le altre cose più grandi, ecco, però il problema è dobbiamo solo decidere se lo facciamo o no. Se lo facciamo mi pare di aver capito che era tutto pronto, se non lo facciamo non è una tragedia, sono stati senza fino adesso, possiamo anche continuare a stare senza, ecco, però visto che si era attivato appunto Pasquale Portolese, che ringrazio tra l'altro, si era attivato per questo, aveva coinvolto il CEMI, l'Alstom, cioè, insomma eccetera eccetera, solo sapere quali sono le intenzioni dell'amministrazione su questo.
Grazie consigliere Ambrogio, provvede alla risposta assessore Brizio, prego.
Rispondo velocissima ringraziando tantissimo l'ex consigliere Pasquale Portolese per essersi fatto promotore di questa lodevole iniziativa, ringrazio anche il CEMI che ha fatto il progetto, anche l'Alstom che si occupa della realizzazione, non si è perso, si è solo fermato perché avevano proposto di realizzarlo con un certo tipo di materiale, poi in fase di realizzazione l'Alstom ci ha comunicato che farlo in alluminio sarebbe stato pericoloso, sottoposto ad intemperie, sarebbe degradata, allora lo fanno in acciaio, devono rivedere un attimino anche il progetto, comunque siamo propensi a posizionarlo, portarlo a termine appena ci verrà consegnato dall'Alstom, esattamente come era il percorso.
Grazie assessore, grazie, prego consigliere.
Soddisfatto e rimborsato, grazie.
Ottimo, possiamo proseguire. In questo caso abbiamo nuovamente un'interpellanza, ricordo che nell'interpellanza possono intervenire tutti i gruppi che compongono il Consiglio Comunale, un consigliere per gruppo. E a questo punto lascio la parola al consigliere Paolo Tesio e l'interpellanza riguarda l'intervento edilizio di Viale Piave, area ex Sicurtà. Prego consigliere.
Grazie Presidente. Premesso che il Comune di Savigliano ha rilasciato in data 5 settembre il permesso di costruire numero 4523 relativo all'area comunemente chiamata ex Sicurtà di Viale Piave. La riqualificazione di aree abbandonate anche all'interno del centro cittadino è un'azione meritoria che va perseguita, cercando però la migliore integrazione con il tessuto urbanistico circostante. Storicamente l'area di Parco Graneris è sempre stata cara alla popolazione savignanese e siamo fermamente convinti vada preservata da speculazioni edilizie e da interventi che possano stravolgerne l'essenza. Considerato che il nuovo complesso residenziale prevede un fronte senza soluzione di continuità di oltre 77 metri e un'altezza dal piano di spiccato posto alla quota di 1,80 cm dal caposaldo, posizionato sul marciapiede in direzione sud, di metri 15,12. Ciò porterebbe ad un'altezza effettiva ben superiore ai 17 metri, come si evince dalle viste prospettiche. Considerato che viene prevista la creazione di 57 alloggi con una volumetria di circa 15.000 metri cubi, che porterà ad un aumento del traffico dovuto ai nuovi insediamenti e quindi a un maggior inquinamento, stimando due auto per ogni alloggio, più di 100 automobili in più, considerando appunto due auto a famiglia. L'intervento sfrutta le possibilità garantite dalla legge regionale numero 7/2022 promossa dalla Giunta Cirio, che ha allargato i campi di applicazione rispetto alla precedente legge 16 del 2018, invece più restrittiva verso questi interventi, e premesso che alcuni articoli di tale legge sono stati impugnati dal Governo e ad oggi è pendente il giudizio presso la Corte Costituzionale. Considerato inoltre che l'articolo 72,5 del regolamento edilizio C recita: tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale. I fabbricati di nuova costruzione o soggetti a ricostruzione o a recupero devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, con particolare attenzione a quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonché inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano naturale, rispettandone le caratteristiche peculiari. L'articolo 72,7 del regolamento recita: le caratteristiche tipologiche e i materiali impiegati nei fabbricati di nuova costruzione o soggetti a ricostruzione e recupero in aree residenziali dovranno armonizzarsi con gli edifici circostanti ed in specie le connotazioni dell'ambiente in cui vengono ad inserirsi. L'amministrazione comunale ha facoltà, specie nel caso di edifici che costituiscono fondali di vie, piazze o di altri spazi pubblici, o in quello in cui si richiede omogeneità di intervento, di prescrivere particolari soluzioni architettoniche o decorative. L'articolo 45,4 del regolamento relativo alla Commissione locale del paesaggio al comma 23 recita: la Commissione è tenuta a fornire il proprio parere sulle pratiche sottoposte alla sua attenzione da parte del responsabile del procedimento, ovvero su richiesta della pubblica amministrazione, per casi di particolare specificità e complessità paesistico-ambientale. I successivi commi 26 e 27 del medesimo articolo 45,4 recitano: la Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato. E inoltre, la Commissione si riserva la facoltà di richiedere elaborati integrativi di sintesi o di dettaglio per la migliore comprensione e conoscenza dell'opera oggetto di esame. Tutta questa premessa per arrivare a chiedere quale sia la posizione dell'amministrazione in merito a tale intervento e ad il suo impatto sulla zona circostante, in particolare sul Parco Graneris. Come mai l'amministrazione non ha richiesto il parere, che ricordiamo sarebbe stato vincolante, della Commissione locale del paesaggio, deputata a fornire pareri e per casi di particolare specificità e complessità e paesistico-ambientale, come previsto dagli articoli prima citati? Se l'amministrazione ha aperto canali di dialogo e confronto con i richiedenti per valutare la miglior soluzione architettonica, tenendo conto dell'importanza dell'area e dell'impatto dello stesso, o se intende farlo? Se sono state valutate possibili ripercussioni sulla validità del permesso di costruire nel caso la Corte Costituzionale decretasse l'incostituzionalità della norma.
Grazie consigliere Tesio, risponde fin da subito il sindaco. Sì.
Allora, questa pratica, sì, in pratica in una domanda di permesso di costruire presentata il 18 maggio del 2023. Oggetto del permesso è intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione di edifici esistenti. Ai sensi dell'articolo 3,1 lettera D del DPR 380/2001 e successive modificazioni. Ambito di piano regolatore, area generale residenziale classificata R4 a capacità insediativa esaurita, disciplinata dall'articolo 14 delle norme di attuazione del piano regolatore, ubicata in viale Piave a Savigliano. Gli immobili esistenti previsti in demolizione hanno destinazione d'uso produttiva commerciale, oltre a una palazzina adibita a residenza e uffici. Il volume complessivo esistente ammonta circa metri cubi, 15.200. Legittimità dei fabbricati esistenti è data da numerose licenze e concessioni edilizie a partire dagli anni 1940 fino al 1980. Il fabbricato in progetto rispetta la fascia inedificabile di metri 10 entro e fuori terra stabilita dal Regio Decreto 523/1904 del Rio Chiaretto. E questo è il motivo per cui purtroppo l'immobile è tutto fronte strada, perché deve allontanarsi di 10 metri dal Rio Chiaretto, che è subito dietro. Il progetto si avvale dei seguenti disposti normativi: articolo 14 delle vigenti norme di attuazione del piano regolatore comunale, nonché legge regionale 7/2022, impugnata avanti alla Corte Costituzionale. Tuttavia, vigente finché non venga dichiarata incostituzionale. La Commissione per il paesaggio è l'organo collegiale del Comune con competenze tecnico-scientifiche in materia di tutela paesaggistica ed è istituita dall'articolo 148 Codice dei beni culturali del paesaggio. Viene attribuita alla Commissione il compito di esprimere valutazioni delle istanze finalizzate al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica delegata ai comuni. Il vigente regolamento
edilizio comunale prevede che l'attività consultiva della Commissione per il paesaggio si manifesta mediante l'espressione di pareri obbligatori nell'ambito dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146, 147 e 159 del decreto legislativo 42/2004 ed è mandato altresì alla Commissione per il paesaggio l'espressione del parere vincolante previsto dall'articolo 49,15 legge regionale 56/77 in merito a titoli abilitativi degli interventi che ricadono su aree o su immobili che nella prescrizione degli strumenti locali sono definiti di interesse storico, artistico e ambientale. L'intervento in questione non rientra tra le disposizioni di legge anzicitate, per cui non necessita del parere di detta commissione. Qualora fosse stato sottoposto alla commissione paesaggio, sarebbe stato comunque puramente un parere di carattere consultivo e quindi è comunque non vincolante. Viceversa, l'istanza è stata sottoposta correttamente all'esame della competente commissione edilizia, quale organo tecnico consultivo comunale del settore urbanistico edilizio, composta da membri scelti dal Consiglio Comunale che abbiano competenza provata del possesso di adeguato titolo di studio e dimostrabile estera esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio e alla gestione dei suoli. Ed è proprio preciso compito della Commissione Edilizia quello di individuare con pareri e proposte l'autorità comunale nelle attività edilizie, esprimere valutazioni sulla tutela del decoro e dell'estetica delle costruzioni, sulla qualità architettonica ed edilizia dei progetti e sul corretto inserimento nell'ambiente. Ci siamo trovati nella situazione tutt'altro che favorevole di dover decidere vigente l'attuale piano regolatore più la legge regionale del 2022 che in sostanza consente la realizzazione di un piano in più, legge sub iudice costituzionale. Quindi noi ci siamo trovati nella situazione per cui c'è un piano regolatore ma una legge oggi sub iudice ci dice no, tu però puoi costruire un piano in più rispetto a quella che è la facoltà che ti dà il piano regolatore. Preciso che le scelte politiche in materia urbanistica sono espresse nell'atto di redazione del piano regolatore e la sua pratica attuazione è di regola affidata agli uffici secondo l'iter previsto. Stante la delicatezza della vicenda e alcuni dubbi giuridici riguardanti anche la valorizzazione dell'esistente, dopo opportuna valutazione abbiamo ritenuto di richiedere un parere legale sulla regolarità dell'eventuale permesso di costruire. L'esito è stato che rebus sic stantibus il permesso non poteva essere negato. Ricordo che se si concede un permesso che non deve essere concesso, si corre il rischio di subire e di perdere un eventuale ricorso al TAR dei vicini o comunque dei controinteressati. Se invece si nega un permesso che deve essere concesso, si corre il rischio di subire e perdere ricorso al TAR da parte dello stesso interessato. Peraltro, in questo caso ci avrebbe potuto ipoteticamente chiedere danni ingenti se non avessimo rilasciato il permesso, avessimo tardato oltre i termini di legge a concederlo. Infatti siamo arrivati ad attendere quasi il limite della scadenza dei 90 giorni. A quel punto vi era la prospettiva di una modifica della legge regionale, considerata imminente, che poi infatti effettivamente è intervenuta, anche se alla fine non ha inciso sulle norme afferenti il nostro caso. Ma noi non sapevamo se arrivava a incidere anche sul nostro. E se per il nostro illegittimo ritardo la parte richiedente avesse perso definitivamente il treno, avrebbe potuto avanzare una pesantissima richiesta d'anni. Siamo perfettamente consapevoli di tutte le variabili possibili in relazione al giudizio pendente davanti alla Corte Costituzionale, sulla legge regionale. Ne abbiamo parlato anche di persona, io personalmente nello studio di Torino con i nostri il nostro legale, i tecnici e con i legali a cui abbiamo chiesto, su tutte le possibili variabili che sono effettivamente diverse: il ritardo della decisione della Corte, una sentenza di annullamento, un'eventuale sentenza di inammissibilità e tutte queste ipotesi. E su questo punto devo dire che eravamo tutti concordi sulle varie ipotesi con gli avvocati amministrativisti. Una delle ipotesi è comunque l'annullamento della legge da parte della Corte, e questa varrebbe per il futuro e lascerebbe salvi i rapporti pregressi, tranne quelli non ancora definiti. E qui sulle parole rapporti non ancora definiti c'è molto da ragionare, da discutere, da pensare. Per quanto ci riguarda, chiaro, ci avrebbe fatto piacere un edificio meno impattante. Questo è chiaro. Tuttavia consideriamo di aver emesso un provvedimento legittimo, in quanto la legge regionale, dura lex, sed lex direbbe il consigliere Ambrogio, è pienamente vigente.
Prego di fare silenzio.
Sotto questo profilo ci sentiamo quindi tranquilli, anche confortati dal parere legale che abbiamo ottenuto. Più complessa appare la vicenda vista per la parte richiedente, in vista di quanto potrà giuridicamente accadere in futuro, ma sono formalmente problemi loro. Sono state sì intavolate trattative con la parte istante, proprio per valutare una soluzione edificatoria a noi più gradita, ma il richiedente allo Stato ha preferito insistere rigorosamente su quella che era la propria richiesta. Il dialogo però non è ancora concluso, proprio perché non è conclusa del tutto la pratica stessa, visto il giudizio pendente davanti alla Corte. Infine, considerato che le scelte politiche urbanistiche, come detto, trovano sede nella redazione del piano regolatore, riteniamo opportuno per il futuro prevenire altre situazioni di questo tipo, e alla prima occasione intendiamo apportare gli opportuni correttivi nei punti critici che restano sul territorio cittadino.
Grazie per la risposta, consigliere Tesio. Consigliere Tesio, lascio poi alla fine il diritto di replica. Ci sono degli interventi da parte dei gruppi in Consiglio Comunale? Consigliere Pettavino, prego.
Sì, grazie Presidente. Intanto la risposta del Sindaco è stata abbastanza precisa. Noi come progetto per Savigliano siamo sempre stati a favore dello sviluppo sia residenziale che commerciale, infrastrutture, quindi non vediamo ovviamente di malocchio la costruzione o l'ampliamento di alcune parti di Savigliano, soprattutto quelle che, come nel caso della costruzione in oggetto, stavano diventando una zona di degrado o comunque votata all'abbandono, che già è una zona non piccola, ovviamente, in una zona molto centrale di Savigliano sul parco, quindi questo poteva creare anche in futuro, senza un intervento, un problema più grosso di quello che effettivamente può essere la costruzione di una nuova struttura. È chiaro, lo è stato detto da tutti, lo ha ribadito il Sindaco in maniera corretta. A livello volumetrico è sicuramente impattante, 57 alloggi, il piano in più, il piano in meno, ecco, cioè, sicuro. Il fatto che si sia dovuto spostare avanti per dar ragione alle leggi sul Rio Chiaretto, ovviamente non vanno a favore dell'impatto, ma sicuramente sarà una cosa che darà ancora più fastidio. Accettato il fatto che effettivamente è sub iudice, ma è comunque nella legalità, noi siamo
diciamo a favore di questa struttura, e spero anche, apro una parentesi, che altre zone, ma lo ha detto bene il sindaco in chiusura, vengano recuperate in tal modo. Una volta che la legalità venga rispettata, e poi aspettiamo di vedere cosa succede, perché non è una cosa di competenza nostra e quindi non toccherà noi, in realtà siamo molto felici che quest'area qua venga in qualche modo sistemata e tolta dall'abbandono di quello che era e poteva essere un'area molto centrale e in vista per la città di Savigliano. Grazie.
Grazie consigliere Pettavino. Ci sono altri interventi? Posso consigliere Ambrogio?
Molto brevemente. Allora, sono sicuro che dal punto di vista legale siamo a posto, ci mancherebbe, quindi su quello non voglio assolutamente dire nulla. Penso che magari, insomma, bisognava trovare l'escamotage per poter mandare questa cosa in commissione paesaggio, che è formata da professionisti seri e competenti, ma non con atteggiamento inquisitorio, perché magari potevano uscire anche dei suggerimenti per migliorare, per abbellire questo intervento qui, perché la preoccupazione dei cittadini è quella che vogliamo una costruzione bella. Ecco, poi dopo questa parola ovviamente è soggettiva, ognuno ci mette cosa vuole, e quindi se si riesce, utilizzando appunto le norme esistenti eccetera eccetera, a fare appunto questa cosa bella, sarebbe un bene per tutta la città. Io non so, mi ricordo che quando c'era Morello assessore della cosa, prima delle trattative vere e proprie con i costruttori, vuoi farlo di 5 piani, non farlo solo di 4, insomma adesso probabilmente sono cambiati i tempi, sono cambiate anche le leggi e cosa, ecco, quindi non lo so, però mi sembra che 5 piani sia un po' troppo, un po' eccessivo, anche perché gli altri palazzi che ci sono in parco in Piazza d'Armi, se voi guardate dove abita tua mamma, quella zona lì, sono di 4 piani, cioè il piano terreno più 3 piani, mi pare. Forse ce n'è uno di. Lì quello lì dove c'era il mulino di Fissore, lì è fuori è il limite là, ecco, ma sul viale e dall'altra parte si è cercato di tenere, appunto, proprio perché questo qui viene considerato un po' un gioiello della nostra città, per cercare di valorizzarlo. Comunque adesso vedremo poi l'evolversi della situazione. È chiaro che se fosse possibile mandare questa cosa, fare un passaggio in commissione paesaggio, secondo me sarebbe una cosa positiva. No?
Grazie consigliere Ambrogio, prego consigliere Galaventa.
Tanto a me spiace che venga buttato giù un capannone, che è vero, è solo un capannone, ma è degli anni 20, credo, è un 20-30, e comunque a Savigliano tante cose sono state buttate giù, a partire dal palazzo Santorri, Santa Rosa è stato fatto un palazzone, parliamo di anni, tante cose in Corso Vittorio, abbiamo tanti esempi in cui purtroppo la legge ti costringe, fra virgolette, o ti permette anche di fare queste cose. Alcuni beni sono tutelati dalle belle arti, mi pare quelli sugli edifici pubblici ci sono da 70 anni, se hanno più di 70 anni devono comunque avere il permesso delle belle arti, quelli privati evidentemente no, abbiamo visto anche proprio di recente questa cosa. Quello è un capannone particolare che poteva essere recuperato in un altro modo, ovviamente non si può. A questo punto tentiamo di fare tutto, come sicuramente sono sicuro che faranno fare il sindaco e i nostri assessori, nel modo migliore, ovviamente seguendo la legge, e ovviamente se ci saranno dei suggerimenti, poi se si possono fare, appunto, si può suggerire qualcosa dal punto di vista ovviamente estetico, per allinearsi ai palazzi vicini, per carità, questo si può fare sicuramente, e comunque la legge appunto è questa, quindi purtroppo a malincuore, sarebbe bello che Savigliano fosse stata fatta tutta da villette a 2 piani, e purtroppo non è così.
Grazie consigliere Galaventa. Ci sono altri interventi in merito? Non vedo mani alzate, quindi prego consigliere Villosio. Villois, pardon.
Se riesco. Ma, ecco, penso che ecco, adesso funziona. No, io volevo soltanto così, associarmi a quanto ha detto il sindaco, credo che il modo di agire quando c'è di mezzo una legge, quando chi fa le cose rispetta tutti i regolamenti, non credo ci siano tante cose da fare. Però, come sempre si dice, sono degli esempi di cui bisogna far tesoro. E quindi ne farei veramente tesoro, perché questo è un esempio, ce ne sono tanti altri in Savigliano che girando noi vediamo, e delle cose che proprio secondo me vanno a cozzare contro così l'estetica, contro, tante volte contro il buon gusto, no? Poi, come dice Giulio, no? Il bello è soggettivo, quindi quello che per me è, magari è brutto, per il costruttore che lo fa e ci guadagna è bellissimo sicuramente, no? Quindi non c'è niente da fare. Però ecco, so che è stata già avviata tutta un'azione, e adesso scusatemi se nei termini non sono corretti, cioè di adeguare il regolamento edilizio in funzione di quelle che sono le leggi nazionali, perché mi pare che ci siano delle discrasie, e che avessi incaricato il Presidente della Commissione Edilizia già di cominciare a studiare questo. Questo dovrebbe essere poi un'azione preparatoria, poi per rifare un piano regolatore che rimetta a posto, perché se no saremo sempre lì costretti a rincorrere, ecco, il problema. Perché evidentemente è una brutta parola la speculazione, perché, cioè, diciamo così, l'imprenditoria, ecco, che è un termine un pochettino più bello, forse un pochettino più nobile che non la speculazione, ma l'imprenditoria giustamente vive su quello, è il suo mestiere, quindi se ha una possibilità di fare e di fare degli interventi che possa portare dei benefici, li fa, sfrutta al massimo quello che la legge gli dà di disponibilità. È noi che dobbiamo prevenire questo, quindi siamo noi che ci dobbiamo attrezzare in modo tale da poter evitare che in futuro queste cose si ripetano. Poi, certamente in casi come questi si cercherà, come hai detto tu, di salvare il salvabile e di avere il male minore, però insomma sono sempre dei palliativi, sono sempre delle rincorse, non si risolve il problema di fondo. Grazie.
Grazie consigliere Villois, a questo punto lascerei la replica conclusiva al consigliere Paolo Tesio, prego.
Grazie Presidente. Non sono soddisfatto dalla risposta. Questa interpellanza era stata proposta per capire quale fosse la posizione dell'amministrazione. Avevo in mente che appunto venisse risposto che tutto era stato fatto nel rispetto della legge, e ci mancherebbe. Ci sono gli uffici preposti per questo, e a Savigliano abbiamo anche la fortuna di avere dei tecnici molto competenti. Però, lasciatemelo dire, a noi questo intervento non piace. Non piace neanche come si è comportata l'amministrazione, e vado a spiegare il motivo. Secondo me, anche nella discussione di questa sera, stiamo sottovalutando l'impatto che questa costruzione avrà sul parco. Stiamo parlando di quasi 80 metri per 17 su fronte unico, su un'area che attualmente non è urbanizzata residenziale. Si aumenterà il carico urbanistico, non è possibile che ci siano 100 box all'interno dell'intervento, quindi una parte per forza andrà a gravare sul viale. Non c'è solo da vedere la liceità o meno del permesso, ma anche quello che poteva fare l'amministrazione e non ha fatto. In questo caso, vista la posizione vicino al parco, non era necessario farlo passare in commissione del paesaggio. C'è un articolo del regolamento, l'abbiamo citato, che proprio per questi casi, diciamo un po' spinosi, dà la possibilità all'amministrazione di chiedere un parere. Non è vincolante, ma qualcosa rimane scritto da dei professionisti, e non sto dicendo che la Commissione ha sbagliato, perché attenzione, non fraintendiamo, a non chiedere, è l'amministrazione che ha facoltà di chiedere alla Commissione. E poi anche le norme tecniche di attuazione prevedono questa facoltà. L'articolo 3 delle norme tecniche prevede, lo leggo brevemente: qualora l'amministrazione ritenga necessario inquadrare l'intervento oggetto di istanza in un progetto a carattere territoriale, oppure quando ci sia necessario in relazione alla carenza, può delimitare ulteriori porzioni non definite dal piano regolatore da soggettare alla preventiva formazione di SUE, quindi un PEC. Io avrei voluto che l'amministrazione, nel momento in cui avesse ricevuto la richiesta, avesse messo un vincolo di PEC proprio per discutere con altre tempistiche con il proponente. A quel punto forse si potrebbe anche sarebbe potuto ragionare anche su una deroga per aumentare la distanza dal fronte. Queste erano tutte possibilità che l'amministrazione aveva e secondo noi non ha utilizzato. È per questo che ci dice non ci piace né l'intervento e né l'amministrazione, perché io l'ho chiamata speculazione, ma non per dare un risvolto negativo, ma l'ha detto anche il sindaco. Un imprenditore se può ottenere 100, perché deve rinunciare? Giustamente l'amministrazione gliel'avrà chiesto, non lo so, lui ha detto no, faccio tutti gli alloggi che posso, e in questo caso ci ritroviamo 57 alloggi nel centro cittadino. Noi, secondo me, abbiamo ulteriormente sottostimato un altro possibile impatto su quello che è, potrebbe essere la Corte Costituzionale, perché genererebbe di nuovo un problema non da poco da gestire nel caso di contenziosi con vicini o con altre parti in causa. Arriviamo da anni in cui, per fortuna, dopo anni si sono chiuse delle cause, cerchiamo di non crearne altri problemi. A me sembra che dal 18 maggio ci sono i tempi di legge, è stato fatto d'estate, è mancata anche la coinvolgimento della cittadinanza, che si è trovata sul giornale l'intervento già rilasciato. Cioè, il detto che dice la gratta frettolosa fa i figli ciechi. Ecco, secondo me questo è un caso di questo. Rischiamo di portarci avanti per decenni una costruzione bella, brutta, non so dire, non lo voglio neanche dire, ma impattante sul centro. Pensiamo a tutta la fila di villette a due piani vicine e che poi si ritrovano cinque piani vicini. Anche la scusa, tra virgolette, che vicino ce n'è uno a quattro piani. Se c'è un intervento brutto, non è perché ce n'è un altro, allora ne facciamo un altro brutto. Si cerca di limitare dove è possibile. Io, con quello che abbiamo detto, secondo noi c'erano le possibilità. Per quanto riguarda invece l'istruttoria, stiamo valutando appunto tutte le, per quanto possibile con i nostri mezzi, che tutto sia stato fatto regolarmente, e qualora notassimo delle incongruenze le faremo presente agli uffici.
Visto che la replica del consigliere Tesio è stata integrata anche da domande relative a un modus operandi diverso, il sindaco ha chiesto ancora di poter fare un intervento che indico in brevissimo tempo. Prego.
Dunque, mi limito a rispondere a due affermazioni che sono state fatte. Quella che riguarda la deroga rispetto per evitare che sia lì davanti è inderogabile. La normativa dei 10 metri è totalmente inderogabile, norma di legge, e quindi è inderogabile. La seconda cosa, l'ipotesi di cui parlava dell'articolo 3, che non è mai stata applicata dal 2003 fino ad oggi, comunque a seconda delle interpretazioni avrebbe probabilmente consentito, a seconda delle interpretazioni, di realizzare un fabbricato magari più stretto, ma molto più, anche più alto di quello che c'è. Tutto qua.
Sì. Grazie.
Comunque, a proposito del fatto che c'è, che abbiamo fatto le cose, diciamo, la cosa frettolosa, siamo arrivati, mi pare, all'89esimo giorno, se non sbaglio, e il progetto è stato valutato da una commissione che è scelta, indicata dall'intero Consiglio Comunale, maggioranza e minoranza.
Grazie, sindaco. Direi di passare alla successiva interrogazione, che è proposta dalla consigliera Giorgia Seliak e riguarda la proroga della mostra Rosa Sonora a Palazzo Cravetta. Prego, consigliera.
Grazie, Presidente. Premesso che con provvedimento sindacale numero 23 del 15 febbraio 2023 il sindaco ha concesso, con il patrocinio del Comune, l'utilizzo di Palazzo Muratore Cravetta per la realizzazione della mostra Rosa Sonora e il Museo della Tradizione Musicale Savilianese, organizzata dal Civico Istituto Musicale Fergusio, e che con determina numero 19 del 15 febbraio 2023 il responsabile del settore cultura ha approvato il piano espositivo presentato dal Civico Istituto Fergusio e ha disposto la concessione di uso gratuito dell'immobile per il periodo dal 1 aprile al 30 luglio 2023, con obbligo di disallestimento da concludersi entro il 15 di agosto. Secondo il disciplinare allegato alla determina da ultimo citata, le spese relative all'utenza erano poste a carico del Comune, ma non vi erano altre indicazioni rispetto al costo indiretto per il Comune derivante del mancato introito del costo di locazione, vista la concessione d'uso gratuito. Il progetto espositivo, seppur particolarmente stringato, non prevedeva eventi, spettacoli o concerti. Considerato che nel corso dei primi 4 mesi di utilizzo di Palazzo Cravetta l'esposizione è stata accompagnata da concerti e laboratori artistici, che i primi di settembre veniva annunciata sui giornali la proroga della mostra per altri 7 mesi, arrivando ad un anno di durata complessiva, ma con un riallestimento, e che non risultano però provvedimenti amministrativi di alcun tipo che regolamentino tale ulteriore concessione, non è chiaro se è una nuova o se rappresenta una proroga, né nei tempi, né nelle condizioni di utilizzo, né nei costi.
Chiederei per cortesia silenzio da parte degli altri consiglieri per rispetto nei confronti della consigliera che sta illustrando l'interrogazione. Grazie.
Grazie. Si chiede all'amministrazione di precisare a quanto ammontano i costi complessivamente sostenuti, sia in termini di spese sia di mancato introito dal Comune, per permettere l'allestimento della mostra e l'organizzazione degli eventi di Palazzo Muratori Cravetta dal 1 aprile al 30 luglio 2023. Di precisare quanti sono stati gli ingressi al Palazzo Cravetta per la visita della mostra e di indicare tra questi quanti sono legati alla mostra e quanti invece agli eventi musicali organizzati nel Palazzo durante la mostra. Di precisare se l'uso del Palazzo Cravetta per il periodo dal 1 settembre al 24 marzo 2024 è concesso sulla base del medesimo progetto espositivo proposto a febbraio dall'Istituto Fergusio o se ve ne è un altro a cui si chiede di aver accesso visto che non è agli atti. Di precisare in assenza di disciplina a che condizioni viene concesso l'uso del Palazzo Cravetta per il periodo dal 1 settembre 2023 al 24 marzo 2024 e di precisare a quanto ammontano i costi ipotizzati a carico del Comune sia in termini di spese che di mancato introito per permettere l'allestimento della mostra e eventualmente l'organizzazione di eventi in Palazzo Muratori Cravetta dal 1 settembre al 24 marzo 2024.
Grazie consigliera Segliac, la risposta dall'assessore Giorsino. Prego.
Grazie presidente. Vabbè, innanzitutto farei una premessa per quanto riguarda un pochettino quello che è l'utilizzazione di uno spazio museale. Per me lo spazio museale, ma credo per tutti noi, deve essere uno spazio dove si promuove cultura, dove si fanno laboratori che in qualche modo arricchiscono le persone, che creano curiosità verso questi eventi, che raccontano la storia, perché in realtà uno spazio museale deve avere come obiettivo quello di essere il più inclusivo possibile anche da un punto di vista sociale. Pertanto l'approfondimento di una tradizione come può essere quella... più vicino di così, come può essere quella musicale, sì, diciamo così, savigliane, in qualche modo aveva, diciamo così, un suo perché. Fatta questa premessa, per quanto riguarda in particolare la prima domanda, che mi pare sia essere, diciamo così, la più centrale, quella rispetto al canone, non è previsto, per quanto riguarda l'utilizzo di quello spazio museale, alcun canone. Questa cosa è, da un certo punto di vista, in continuità con quello che è stato fatto dall'amministrazione precedente, che comunque non ha assolutamente previsto alcun canone per l'utilizzo di questo palazzo. E ovviamente mi pare che rientri in senso lato in quello che ho appena detto per quanto riguarda, diciamo così, lo scopo che deve avere all'interno di una città uno spazio museale di quel genere. Vedendo ai costi. Non essendoci un canone di locazione, non c'è un mancato introito per quanto riguarda il canone. Tutti gli altri costi, cito quelli che sono, diciamo così, i principali per quanto riguarda la realizzazione di una mostra. L'organizzazione, l'allestimento, la vigilanza, l'accoglienza dei visitatori, la pulizia dei locali, l'organizzazione degli eventi ai quali si faceva riferimento, collaterali, sono tutti stati messi a carico, nel senso che se ne è accollato l'onere, chi ha organizzato la mostra, cioè l'Istituto Fergusio. Quindi da questo punto di vista si tratta sostanzialmente di una mostra che in qualche modo è stata offerta alla cittadinanza e a tutte quelle persone che poi hanno avuto modo di visitarla. Questo vale anche per la proroga, che, cioè, l'aspetto economico, tecnico-economico. Una proroga che è stata concessa previa una richiesta da parte degli organizzatori, secondo quella che è una prassi che è stata seguita fino a questo momento per tutte le mostre che sono state prorogate. Questo vale ad esempio per la mostra di Fissore dell'anno scorso, richiesta la proroga, concessa la proroga. Peraltro con una restrizione necessaria degli spazi espositivi, in quanto la mostra in pratica è stata ridotta per quanto riguarda lo spazio espositivo al solo piano terra, visto che il primo piano è completamente utilizzato da una ulteriore mostra fotografica che è stata inaugurata il 22 settembre scorso e che andrà avanti dal 23 settembre fino all'8 gennaio. Quindi è semplicemente una proroga con una restrizione. Questo fatto, diciamo, è stato valutato anche positivamente, cioè il fatto di avere la possibilità di offrire ai visitatori della mostra fotografica un'ulteriore mostra che comunque sembra che sia piaciuta, per venire al discorso della gente che l'ha visitata, perché a detta degli organizzatori sono parecchie migliaia le persone che hanno avuto modo di visitarla. Non hanno contato, e questo è stato richiesto, quelli che l'hanno vista eventualmente due volte perché hanno magari partecipato ad un evento musicale e poi hanno, diciamo, visto la mostra due volte. Questo sì, non è possibile da farlo quel conteggio. C'è poi un'altra cosa da dire, ci sono alcune scolaresche, alcune classi di scuola, di istituti cittadini e non, che avevano fatto richiesta di visitarla. Non tutte le richieste sono state soddisfatte e quindi nel periodo di proroga probabilmente ci sarà anche questo, diciamo, questo scopo sociale che verrà realizzato attraverso la mostra. Per cui, per quanto riguarda i costi, preciso che zero per l'amministrazione. Questa è una cosa che secondo me varrà anche per altre iniziative che sono in programma e che avranno soprattutto, diciamo così, la possibilità di restituire qualcosa alla città e di far vedere quanto, diciamo così, di valorizzare alcuni personaggi che hanno fatto del bene alla città e che in qualche modo avevano degli hobby che possono essere anche esposti in un museo civico, sempre per, diciamo, restituire qualcosa a dei benefattori. La prossima, diciamo, avrà questo principio scopo verrà poi reso noto appena messa in essere.
Grazie Assessore Giorsino. Consigliera Seglia, che si ritiene soddisfatta della risposta?
Ma allora, in parte, nel senso che, come dire, l'oggetto della richiesta non era tanto, come dire, sul merito o sul valore, no, della mostra in sé, cioè non ho dubbi che sia di per sé una mostra, come dire, da apprezzare e che tanto più a certe condizioni sia stato anche, come dire, un favore per la città, però diciamo che ha avuto, la domanda è sorta su questa e non su altre, perché ha avuto a fronte di questa proroga una durata davvero consistente. Allora, come dire, cercavamo di capire le ragioni e i costi, perché intanto le tariffe di Palazzo Cravetta in realtà sono state approvate dalla Giunta, adesso non ho la delibera proprio, però comunque approvate di recente, mi sembra maggio-giugno, quindi poteva essere eventualmente l'occasione, insomma non è un residuo della vecchia amministrazione. Per capire quindi se Palazzo Cravetta è concesso a tutti gratuitamente, a fronte di questa mancanza di tariffe, cioè se è quello che ho capito, no? Che quindi Palazzo Cravetta, non avendo una tariffa, nessuna viene richiesta la locazione. Mi viene intanto da fare una valutazione su questa scelta, perché, per carità, ben venga la sponsorizzazione, l'inclusione nel mondo della cultura, che ce n'è tanto bisogno, però è comunque una scelta. Dall'altra, evidentemente, a maggior ragione a queste condizioni, suppongo che le organizzazioni che si proporrebbero per occupare uno spazio museale di tale prestigio gratuitamente sarebbero diverse, quindi è ovvio che ciascuna di esse evidentemente ha motivo e ha merito, no, di poter accedere, quindi ovviamente occuparla dare una precedenza a un altro, occuparlo con questa durata potrebbe, cioè anche questa è una scelta e non ha a che fare solo col merito, della mostra Rosa Sonora in sé, ecco, si possono favorire anche altri settori. i costi, però mi sembra che così era, e quindi evidentemente così è rimasto, ci sono comunque le utenze per il Palazzo Comunale, no? Cioè per il Comune rispetto a Palazzo Cravetta, che quindi sono rimaste a carico del Comune, quello non so se possa essere eventualmente quantificato, ma appunto a questo punto in generale, perché sarà il costo che sarà sempre a carico del Comune. E l'ultima cosa mi chiedo, perché poi appunto effettivamente ho avuto modo di accedere, però non mi risulta che consegnino un biglietto, quindi mi chiedo anche con che modalità, ecco, siano riuscite poi a quantificare le migliaia di visitatori, però cioè, non ho motivo di metterlo in dubbio, però non so come l'abbiano quantificato.
Due parole. Sì, sì, forse non mi sono spiegato bene, nel senso che, cioè, ho comunque preciso solo per chiarire. In realtà, diciamo così, il piano nobile è il primo, no? E quindi quello più ambito è sicuramente quello, che attualmente è occupato da una mostra che ha, diciamo così, sfrattato la Rosa Sonora. Anche nei mesi successivi alla chiusura di questa mostra, quasi sicuramente ne verrà organizzata un'altra con caratteristiche diverse, sempre a quel piano lì, quindi diciamo che non c'è una sovrapposizione che tolga qualcosa, è semplicemente un'offerta in più. Poi per quanto riguarda i costi delle utenze, questo teoricamente varrebbe per qualunque tipo di palazzo comunale, no? E la scelta non è stata quella in generale, è stata semplicemente quella per alcuni palazzi di chiedere un canone di locazione per il prestigio che può avere quel palazzo sull'occasione singola. Nel caso della mostra, dove abbiamo fatto quella premessa generale su quello che dovrebbe essere lo scopo di un polo museale, probabilmente non avrebbe tanto senso. Oltretutto sarebbe in qualche modo un modo per non attrarre le mostre. Nello stesso tempo vanno valutate, è chiaro che non chiunque chiede riesce ad avere lo spazio espositivo, peraltro nel momento in cui lo chiede invece a forza magari un'Artea, sicuramente quello spazio lì comunque al Comune costa, ma non costa solo, bisogna anche pagarli per fare la mostra, quindi tutto sommato lì altro che mancato introito, è molto peggio. Adesso abbiamo fatto una prova con questa fotografica per vedere i costi-benefici. Questa sarà una mostra a pagamento organizzata, diciamo, interamente, seppure in collaborazione con altri, quasi interamente dal Comune, e si vuole vedere in che modo, magari anche con qualche contributo esterno che forse avrete visto a bilancio, si riesce a far quadrare un conto su una mostra che secondo me è molto bella e che magari non impatterà così tanto sui bilanci del Comune.
Grazie, io comunico al Consiglio e ai consiglieri che abbiamo ampiamente sforato il tempo di un'ora e mezza. Io, come ho già premesso in altre occasioni, sono sufficientemente tollerante. Se siete d'accordo, e mi rivolgo in questo momento ai capigruppo, io passerei ancora l'interrogazione del consigliere Ambrogio e dopodiché mi fermerei all'interpellanza proposta dal consigliere Tesio Paolo. Quindi chiedo ai capigruppo. Non siete d'accordo? Perfetto, allora a questo punto interrompiamo qui.